Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver. Letto da Ginzo Robigins. Capitolo 6. Costumi degli abitanti di Lilliput. Leggi, letteratura, usanze del paese. Modo d'educare i figli. Come l'autore viveva in quel paese e sue dichiarazioni circa l'onestà di una gran dama. Alla descrizione di questo impero dedicherò senza dubbio un apposito trattato. Ad ogni modo, è bene che il lettore se ne faccia sino da ora un'idea approssimativa. I lillipuziani sono alti ordinariamente un po' meno di 6 pollici, e tutti gli animali, le piante e gli alberi del paese stanno in confronto degli abitanti nella stessa proporzione che può osservarsi fra noi, le nostre piante e i nostri animali. Sicché, per esempio, i cavalli e i bovi più grossi sono alti in questo paese 4 o 5 pollici, le capre 1,5 pollici circa, le oche hanno le dimensioni di un nostro passerotto, e così via fino agli insetti, che erano quasi invisibili per me, ma non per gli abitanti, la cui vista è naturalmente avvezza alle minuzie. Tutti i loro sensi, del resto, sono d'una finezza straordinaria, ma poco estesi. Basta dire, per fornirvi un'idea dell'acutezza della loro vista da vicino, che un giorno vidi un cuoco occupato a spennare una lodola non più grossa d'una nostra mosca, e un'altra volta osservai una ragazza che infilava un filo invisibile in un ago egualmente invisibile. I loro alberi sono alti circa 7 piedi, e gli altri vegetali conservano la debita proporzione. Quanto alle scienze che questo popolo coltiva da molti secoli, non ho molto da dire. Accennerò soltanto alla singolarità del loro modo di scrivere, che non va da sinistra a destra come usano gli europei, né da destra a sinistra come fanno gli arabi, né dal basso in alto come tra i cinesi, né dall'alto in basso come i cascagiani. Sibbene è obliquo, da un angolo all'altro del foglio, come quello delle signore inglesi. Essi sotterrano i loro morti col capo all'ingiù, perché credono che trascorse 11.000 lune tutti gli uomini dovranno resuscitare, e siccome quel giorno la terra, che essi stimano piatta, si rivolterà sotto sopra, i morti avranno la comodità in tal modo di ritrovarsi in piedi. Questa credenza viene rinnegata come assurda dai sapienti del paese, ma l'usanza è antica, fondata sopra un pregiudizio molto popolare, e perciò sussiste tuttora. Essi hanno del resto molte leggi e usanze stranissime, che non tento neppure di giustificare, perché troppo contrastano con quelle della mia diletta patria. Sentite, per esempio, come si regolano circa le delazioni. Tutti i delitti politici sono puniti in quello stato con estrema severità. Ma se l'accusato può dimostrare la propria innocenza, si condanna subito alla più ignominiosa morte l'accusatore, i beni del quale vengono confiscati per rifare i danni al povero calunniato. Anzi, se queste ricchezze non bastano per indennizzarlo, vi supplisce il tesoro dello Stato, e il sovrano stesso aggiunge all'indennità pecuniaria qualche segno del proprio favore, e fa bandire altamente per tutto il paese l'innocenza del cittadino accusato a torto. L'inganno è considerato delitto più grave del furto, e viene sempre punito con la morte, perché essi partono dal concetto che ognuno possa, con una vigilante cura, difendere le proprie sostanze contro i tentativi dei ladri, ma che invece sia difficile a un onest'uomo salvarsi dalla mala fede e dagli inganni dei farabutti nelle diverse circostanze della vita. Una volta, ricordo, supplicai l'imperatore di far grazia a un furfante che s'era appropriata una somma del proprio padrone, che gli aveva l'incarico di riscuotere. Io feci notare che si trattava in fondo d'un semplice abuso di fiducia. Ebbene, Sua Maestà giudicò mostruoso che io cercassi un attenuante proprio in ciò che aggravava la colpa di costui. Ed io non potei rispondergli con altro argomento all'infuori di quello abbastanza volgare: paese che vai, usanza che trovi. Ma confesso che dentro di me rimasi piuttosto male. Anche da noi i premi e le pene vengono considerati come i due premi dell'arte di governare. Ma certo la distribuzione delle ricompense e dei castighi non viene fatta in Europa con la stessa prudenza usata nell'impero di Lilliput. Chiunque possa dimostrare che per 73 lune ha osservato rigidamente le leggi del paese ha diritto a conseguire certi privilegi proporzionati al suo lignaggio e alla sua condizione. E inoltre riceve una data somma tratta da un fondo a ciò espressamente destinato. Infine gli viene conferito il titolo di Sinil Pal, cioè ossequiente alle leggi. Ma questo titolo, che gli aggiunge al proprio nome, non può trasmettersi di padre in figlio. Questa gente considera gravemente difettose le nostre leggi, perché non contemplano che le infrazioni, comminando per queste i più severi castighi, mentre chi vi ottempera non viene affatto ricompensato. Essi invece rappresentano la giustizia con 6 occhi, 2 davanti, 2 dietro e 1 da ciascun lato della testa, per significare la circospezione, e le pongono nella mano destra un sacco pieno d'oro, collocandole nella sinistra una spada chiusa nel fodero. E con ciò intendono dimostrare che essa è meglio disposta a premiare che a castigare. Onestà più che altezza d'ingegno viene richiesta per ottenere le cariche, poiché si pensa che, essendo necessario al genere umano un governo, la provvidenza non può aver fatto dell'amministrazione dei pubblici affari una scienza misteriosa e oscura, da affidarsi solo a spiriti singolari e sublimi, come se ne trovano sì e no uno un paio di secolo. Ma essi credono invece che la lealtà, la giustizia, la moderazione e simili virtù siano alla portata di tutti, e chi le possiede possa, con un po' di buon senso e di pratica, rendere i maggiori servigi al proprio paese. Invece la mancanza di virtù morali non può, secondo essi, venir compensata da nessuna superiorità intellettuale. Anzi, chi possedesse quest'ultima senza avere buoni costumi e onesta fede diventerebbe assai più pericoloso come pubblico funzionario d'un uomo per bene, anche se indotto e di mediocre levatura, perché gli errori d'un uomo onesto non possono mai portare tanto nocumento quanto le tenebrose trame d'un ministro scellerato, che troverebbe nella propria intelligenza i mezzi necessari per fare il male impunemente. Tra i lillipuziani è dichiarato indegno di coprire un pubblico impiego chi non crede alla provvidenza, perché quel sovrano si ritiene giustamente delegato dalla provvidenza a regnare, e sarebbe assurdo e illogico che gli si servisse di persone senza religione, ribelli a quell'autorità suprema di cui egli si dice depositario e dalla quale deriva la propria. S'intende che qui parlo delle leggi fondamentali di Lilliput e non alludo a certe moderne istituzioni introdotte per forza dell'umana corruzione, quale ad esempio quello sconcio uso di concorrere alle alte cariche ballando sulla corda e di ottenere le onorificenze saltando sopra un bastone. Queste indecenti usanze prevalsero soltanto sotto il padre del sovrano regnante. Questo popolo ritiene l'ingratitudine un peccato mortale, come, secondo ci insegna la storia, accadeva anticamente in alcune vittoriose nazioni. Dicono che un uomo capace di far del male ai propri benefattori è per necessità nemico di tutti gli altri uomini e perciò non è degno di vivere. Questo è il modo di ragionare dei lillipuziani. Quanto ai doveri dei genitori, le loro idee sono ancor più differenti dalle nostre. Stimano che, essendo l'unione dell'uomo e della donna fondata sopra una legge di natura, come per tutti gli animali, con l'unico scopo di propagare la specie, essi non debbono affatto prendersi cura della loro prole. Né per loro stesso motivo i figli debbano alcuna riconoscenza ai loro genitori per essere stati messi al mondo. Beneficio abbastanza discutibile, date le grandi miserie della vita, quand'anche tal dono fosse stato fatto coscientemente. Perciò essi ritengono i genitori totalmente disadatti a educare i propri rampolli e li obbligano in conseguenza, facendo eccezione per i contadini, a mandare i figli d'ambo i sessi in appositi pubblici seminari, dove vengono allevati e istruiti. Queste scuole sono di diverso genere, secondo la classe sociale e il sesso. L'istruzione vi si comincia a impartire dopo la 20ª luna, e valenti maestri si prendono cura di tirar su i fanciulli per quella condizione che si confà alla loro nascita, al loro ingegno e alla loro naturale disposizione. Nei seminari per i fanciulli di nobile famiglia insegnano maestri dignitosi e pazienti. I fanciulli vi ricevono un nutrimento semplice e vanno modestamente vestiti. Vengono loro instillati i principi dell'onore, della giustizia, del coraggio, della modestia, della religione, della misericordia e del patriottismo. Sono sempre occupati, tranne un breve periodo di tempo dedicato al pasto e al sonno, e 2 ore di ricreazione. Fino a 4 anni sono vestiti dagli assistenti, ma da questa età in poi devono vestirsi da sé, qualunque sia la loro nobiltà. Né mai possono chiacchierare coi servitori. Debbono divertirsi in presenza d'un maestro, per evitare tutte quelle cause di pazzia e di vizi che corrompono così presto i nostri giovani. I loro genitori sono ammessi a visitarli 2 volte all'anno. La visita non può durare oltre 1 ora e gli abbracci e i baci sono permessi soltanto al momento di vedersi e a quello di lasciarsi. Un maestro assiste sempre a questi colloqui per impedire al padre o alla madre di parlottare al fanciullo, di adularlo, di carezzarlo, di regalargli gioielli, confetti o altri dolciumi. La pensione per l'educazione e il mantenimento dei fanciulli è pagata dai genitori e viene riscossa dagli esattori governativi. Con gli stessi principi sono regolati i seminari per i figli della borghesia e del popolo, tranne le variazioni inerenti alla diversa condizione. Per esempio, i ragazzi destinati a incamminarsi in un mestiere terminano i loro studi a 11 anni, mentre quelli di classe più alta restano in seminario fino ai 15, ciò che corrisponde all'età di 25 anni fra noi. Però sono lasciati alquanto più liberi negli ultimi 3 anni. Poco diversamente sono educate le fanciulle di buona famiglia negli istituti femminili. Qualche volta si dà loro il permesso di farsi vestire dalle cameriere, ma sempre in presenza di una maestra, e solo fino all'età di 5 anni. Da allora in poi devono vestirsi da sé. Se una di queste balie o cameriere viene sorpresa a raccontare alle bambine qualche storia stravagante o terribile, come spesso accade alle governanti in Inghilterra, essa viene frustata in mezzo alla via, tenuta per 1 anno in carcere e poi esiliata nella parte più deserta del paese per tutto il resto della sua vita. Così presso di loro le ragazze, non meno degli uomini, si vergognano d'essere scioccamente paurose, disprezzano gli ornamenti della persona e badano solo all'educazione e alla pulizia. I loro studi sono meno gravi di quelli dei giovani, ma della stessa specie, con l'aggiunta di qualche nozione d'economia domestica, perché essi credono che una moglie debba abbellirsi lo spirito, che non invecchia mai, a fine di diventare una compagna piacevole e ragionevole per il proprio marito. A 12 anni, età adatta per le nozze in questo paese, i genitori o i tutori prendono con sé le ragazze, dopo aver espresso ai loro insegnanti la maggior gratitudine, e questa separazione fa spargere sempre molte lacrime alla damigella e alle sue compagne. Le ragazze di umile condizione sono istruite in ogni sorta di lavori. Quelle che devono prendere un mestiere lasciano il seminario a 7 anni e le altre a 11. Le loro famiglie devono fornire ogni mese, oltre a una modica pensione, una piccola somma tolta dai loro guadagni e destinata a formare una dote alla ragazza o al ragazzo. Così le spese dei genitori sono stabilite dalla legge, poiché si ritiene ingiusto che chi ha messo al mondo dei figli li faccia mantenere al pubblico. Le persone di buona famiglia assicurano ai loro figli una dote proporzionata alla loro condizione, ed essa viene amministrata dai direttori del seminario. Quanto ai contadini e braccianti, essi tengono con sé i propri figli, perché allo Stato poco interessa che siano illuminati, avendo la sola incombenza di lavorare la terra. Ma da vecchi sono raccolti negli ospizi, e così la mendicità non esiste in quel paese. Qui mi viene a proposito di parlare della vita che feci in quel paese durante il mio soggiorno di 9 mesi e 13 giorni. Col legno dei più grandi alberi del Parco Reale mi ero fabbricato da me una tavola e una scranna comodissime. 200 sarte erano state incaricate di fabbricarmi della biancheria con la tela più forte che potessero trovare, cucita a molti doppi. Le loro tele hanno generalmente 3 pollici di larghezza e una pezza è lunga 3 piedi. Queste cucitrici di bianco presero la mia altezza quando ero sdraiato, montandomi una sul collo, un'altra sulla coscia e tenendo ciascuna all'estremità d'una corda di cui una terza donna misurava la lunghezza con un regolo diviso in pollici. Quindi misurarono la circonferenza del mio pollice e questo fu loro sufficiente, perché avevano matematicamente calcolato che raddoppiando la misura del pollice avrebbero ottenuta quella del polso, raddoppiando questa quella del collo e infine duplicando quest'ultima avrebbero saputo la circonferenza della mia vita. Dopodiché distesi in terra una mia camicia vecchia ed esse ne copiarono coscienziosamente il modello. Quanto al vestito, 300 sarti furono incaricati del lavoro. Essi si servirono d'un altro mezzo per prendermi le misure. Mi fecero mettere in ginocchio, quindi rizzarono una scala appoggiandola contro la mia persona e uno d'essi, essendovi salito all'altezza del mio colletto, lasciò andare fino a terra un filo a piombo e così ebbe la lunghezza della mia giacca. Poi misurai da me stesso la lunghezza delle mie braccia e l'ampiezza della vita. Siccome nessuna casa poteva contenere pezzi di stoffa grandi come quelli necessari per formare il mio vestito, i sarti dovettero lavorare in casa mia. Quando il vestito fu fatto, rassomigliava a uno di quei tappeti formati di tanti pezzetti di stoffa cuciti insieme, soltanto erano tutti d'uno stesso colore. I pasti mi venivano preparati da 300 cuochi alloggiati con le rispettive famiglie in alcune baracche costruite intorno alla mia casa. Ogni mio pasto si componeva di 2 portate. Io cominciavo col prendere in mano una 20ina di servitori e li mettevo sulla tavola. In terra restava un centinaio di loro compagni, alcuni dei quali portavano sulle loro spalle le vivande, altri i vini e i liquori, che a seconda del bisogno venivano via via tirati su dai servitori che stavano sulla tavola per mezzo di una specie di carrucola. Uno dei loro piatti equivaleva a un boccone e un barile a una buona sorsata. Il loro montone è peggiore del nostro, ma il bove è eccellente. Una volta mi portarono un lombo che dovetti mangiare in 3 bocconi, ma era un lombo eccezionale. I servi stupivano a vedermi mangiare questo arrosto con l'osso e tutto, come noi sgranocchiamo la coscia d'un uccelletto. Generalmente facevo un sol boccone delle loro oche e dei loro tacchini, e quanto agli uccellini ne prendevo 30 sulla punta del coltello. Un giorno l'imperatore, accompagnato dall'imperatrice e dai principini di ambo i sessi, volle, per ripetere le sue parole, procurarsi il piacere di pranzare con me. Io li posi con le loro poltrone sulla mia tavola, in faccia a me. Dei soldati facevano loro la guardia attorno. Era con loro anche il gran tesoriere Flimnap e m'accorsi che mi guardava in cagnesco. Ma feci conto di nulla, anzi mangiai più del solito per fare onore alla mia cara patria, ad empire d'ammirazione questi stranieri. Flimnap, per quanto posso supporre, colse questa occasione per mettermi in cattiva luce presso il suo sovrano. Questo ministro mi era sempre stato segretamente ostile, sebbene mi trattasse con una cordialità insolita al suo carattere poco espansivo. Egli fece considerare all'imperatore che la strettezza delle finanze lo costringeva a contrarre dei prestiti con forte interesse, giacché i buoni del tesoro andavano al 9% sotto la pari. Gli ricordò che il mio mantenimento era già costato più di 1,5 milioni della loro moneta, e concluse che sarebbe stato prudente sbarazzarsi di me non appena se ne offrisse l'occasione. Qui mi sento in dovere di render giustizia a una degna dama che soffrì ingiustamente per causa mia. Il gran tesoriere s'era messo in testa, per la maldicenza di alcuni maligni, che sua moglie avesse una soverchia simpatia per me, e ne ingelosiva. I referendari della corte giunsero fino ad insinuare che lei fosse venuta parecchie volte in segreto a casa mia, ma io dichiaro solennemente che questa era un'indegna calunnia, derivata soltanto da certi segni di preferenza e di innocente confidenza che sua grazia mi aveva dato. È vero che lei veniva spesso da me, né più né meno di molte altre dame di corte, ma sempre pubblicamente, in compagnia di sua sorella, di sua figlia o di qualche amica. Tutti i miei servitori potrebbero testimoniare che una carrozza non si poteva fermare davanti alla mia porta senza che si vedessero chi v'era dentro. Quando mi veniva annunciata una visita, io andavo alla porta, salutavo e quindi prendevo con precauzione le carrozze e i cavalli. Se era un tiro a sei, i postiglioni ne staccavano quattro e li posavo sopra una tavola provvista di una ringhiera, a scanso di disgrazie. E qualche volta ho avuto sulla mia tavola fino a quattro equipaggi insieme. Così, stando seduto sulla mia scranna, io parlavo con le signore che restavano nelle loro carrozze. E mentre mi intrattenevo con una, le altre carrozze passeggiavano intorno alla tavola, in tal modo che ho passato delle serate assai piacevoli. Ma sfido il tesoriere e i suoi spioni, Claustril e Drunlo, a dimostrare che mai alcuno sia venuto da me nascostamente. E mi smentiscano se lo possono. Unica eccezione fu quella del segretario re Eldresal, che fu mandato dall'imperatore, come ho raccontato più addietro. Non mi sarei occupato di queste quisquiglie se non avessero intaccato la reputazione di una gran dama e anche la mia. Sebbene avessi allora l'onorifico titolo di Nardac, che ha la preminenza in confronto di quello di Glum Glum posseduto dal tesoriere, questi però aveva il diritto di passare prima di me per via della sua carica. A ogni modo, queste calunnie indisposero il tesoriere contro la propria moglie e più ancora contro di me. Più tardi riconobbe d'essere stato ingannato e rifece la pace con la signora, ma con me non si riconciliò mai. E l'imperatore, sul quale questo ministro aveva molta influenza, mi tolse presto gran parte del suo favore. Capitolo 7. Gulliver, essendo stato avvertito che lo sminaccia di un processo per lesa maestà, si rifugia nel regno di Blefuscu. Quale accoglienza gli vien fatta? È bene che il lettore sappia di un tenebroso intrigo che si formò contro di me prima della mia partenza dall'impero di Lilliput. La mia umile condizione, avendomi sempre tenuto lontano dalle corti, mi aveva anche impedito di impararne gli intrighi, e sebbene avessi letto e udito narrare di molte cattive azioni di principi e di ministri, non mi sarei mai aspettato di trovarne gli esempi in un paese così lontano e governato con leggi così diverse da quelle della vecchia Europa. Perciò preparavo tranquillamente il mio viaggio nel regno di Blefuscu, senza alcun sospetto di ciò che si tramava contro di me, quando fui visitato segretamente da un personaggio assai considerato a corte e dal quale avevo reso importanti servizi. Egli venne a trovarmi di notte ed entrò in casa mia con la sua portantina senza farsi annunciare, quindi congedò i portatori. Io mi misi la portantina con Sua Eccellenza nella tasca della giacca e ordinai al suo servo di chiudere la porta di casa. Quindi mi sedetti presso la tavola e vi posai sopra la portantina. Dopo i primi convenevoli mi accorsi che quel gentiluomo aveva un'espressione triste e inquieta, e gliene chiesi il perché. Lui mi rispose pregandomi di star bene attento alle sue parole, che interessavano la mia vita e il mio onore.
«Dovete sapere»,
mi disse,
«che in questi giorni il consiglio segreto si è riunito parecchie volte per discutere sul conto vostro, e che 2 giorni fa l'imperatore ha preso una risoluzione assai grave. Skyres Bolgolam, il grande ammiraglio, è sempre stato, come sapete, vostro mortale nemico fin dal vostro arrivo. Non so perché. Dopo la vostra vittoria contro la flotta di Blefuscu, il suo odio è cresciuto ancora per gelosia del vostro trionfo, che ha oscurato la sua gloria d'ammiraglio. Costui, d'accordo col gran tesoriere Flimnap, col generale Limtok, col gran ciambellano Lalon e col gran giustiziere Baimuf, ha formulato contro di voi un atto d'accusa per lesa maestà e altri delitti passabili di morte».
Straordinariamente colpito da questo esordio, volli obiettare qualche cosa in mia difesa, ma lui mi pregò di non interromperlo e continuò.
«Voi sapete come vi sia grato dei servizi che mi avete reso. Io mi son fatto render conto di tutto il processo contro di voi e ho ottenuto copia dell'atto d'accusa. Vedete che per favorirvi arrischio la testa».
Ecco il documento.
«Atto d'accusa formulato contro Quimbus Felestin, l'uomo montagna. Articolo 1. Considerato che una legge emessa sotto il regno di Sua Maestà Imperiale Kalin de Farplune ordina che chiunque spanda acqua nella cinta del palazzo imperiale sia giudicato e punito come colpevole di lesa maestà, e che il suddetto Quimbus Flestrin, violando apertamente questa legge, col pretesto di spegnere l'incendio sviluppatosi nell'appartamento dell'amatissima e augusta sovrana, ha spento il suddetto fuoco compiendo maliziosamente, proditoriamente e diabolicamente l'atto proibito della surriferita legge, stando nella cinta dell'imperial palazzo. Articolo 2. Considerato che il detto Quimbus Felestrin, dopo aver condotto la real flotta di Blefuscu nel nostro porto imperiale, essendogli stato in seguito comandato da Sua Maestà di impadronirsi di tutti gli altri vascelli del regno di Blefuscu, onde ridurre questo in forma di provincia governata da un nostro viceré, e di fare perire non soltanto tutti gli esuli grossappuntisti, ma anche tutti i blefuscudiani che si ostinassero nella eresia grossappuntista. Il suddetto Flestrin, come traditore e ribelle della potentissima imperial maestà, ha presentato domanda di essere esentato da simile servizio, sotto il frivolo pretesto che gli ripugnava di violare le coscienze e di togliere la libertà ad un popolo innocente. Articolo 3. Considerato che essendo venuti alla corte di Blefuscu alcuni ambasciatori per implorare la pace, il suddetto Flestrin Da suddito sleale ha aiutato e confortato i suddetti ambasciatori e fatto loro doni, pur sapendo che essi erano ministri di un principe fino a poco tempo innanzi aperto nemico di Sua Maestà Imperiale e in guerra contro di lui. Articolo 4. Considerato che il suddetto Quimbus Flestrin si prepara ora, contro i suoi doveri di suddito fedele, a recarsi alle corte di Blefuscu, avendo ricevuto dall'imperatore un semplice permesso verbale, e che col pretesto di tale gita si propone temerariamente e vilmente di aiutare e soccorrere il re di Blefuscu, antico nemico di Sua Maestà, e con esso continuamente in guerra, eccetera, eccetera. Seguono altri articoli ancora,
soggiunse il mio interlocutore.
Ma quelli che vi ho riferito sono i principali. Queste accuse sono state più volte discusse, e debbo dirvi che l'imperatore ha fatto mostra di molta moderazione, clemenza e giustizia, ricordando spesso i vostri servizi e tirando un velo sulle vostre colpe. Il tesoriere e l'ammiraglio hanno proposto di farvi morire in modo crudele e ignominioso. Si sarebbe cioè dovuto dar fuoco alla vostra casa di notte. E il generale, con 20.000 arcieri, muniti di frecce avvelenate, avrebbe dovuto aspettarvi al varco per ferirvi alla faccia e alle mani. Oppure si sarebbe comandato ai vostri servi di spargere sulla vostra camicia un veleno che vi avrebbe costretto a strapparvi furiosamente le stesse vostre carni e morire fra i più atroci tormenti. Il generale si è schierato dalla loro parte, sicché a poco la maggioranza dei voti vi è diventata contraria. Ma Sua Maestà era ben decisa a salvarvi la vita e si è procurato l'appoggio del Gran Ciambellano. Infatti Reldersal, primo segretario del Consiglio Segreto, avendo ricevuto ordine da Sua Maestà di esprimere la sua opinione, l'ha fatto in modo conforme al desiderio dell'imperatore, giustificando pienamente la stima che voi avete per lui. Egli ha detto che la sua amicizia per voi era così conosciuta da poterlo far credere parziale, ma aggiunse che avrebbe detto il suo parere con libertà e franchezza per obbedire a Sua Maestà. Confessò che i vostri delitti erano gravi, ma non del tutto indegni di indulgenza, e che Sua Maestà, per riconoscimento dei vostri servigi e per non venir meno alla sua usata clemenza, avrebbe potuto salvarvi la vita contentandosi di farvi cavare gli occhi. Questo espediente gli sembrava conciliare l'esigenza della giustizia con la fama di misericordioso di cui godeva l'imperatore e con la generosa equità degli onorevoli consiglieri. Dimostrò che la perdita degli occhi non vi avrebbe tolto la forza del corpo, con la quale avreste ancora potuto essere utile a Sua Maestà, che anzi la cecità accresce il coraggio nascondendo i pericoli, senza contare che l'intelligenza diventa più raccolta e meglio disposta a scoprire la verità. Disse che appunto il timore di perdere gli occhi vi aveva impedito di impadronirvi di tutte le navi nemiche, e concluse che era meglio che d'ora innanzi vedeste le cose con gli occhi degli altri, dato che i più potenti sovrani non le vedono altrimenti. L'assemblea fece una pessima accoglienza a questa proposta. L'ammiraglio Bolgolam, alzandosi acceso di furore, disse di meravigliarsi che il segretario osasse proporre di conservare in vita un traditore. Dimostrò che i vostri servizi erano, secondo i veri principi di governo, gravissimi delitti, che voi, essendo stato capace di spegnere l'incendio inondando d'orina il palazzo di Sua Maestà, fatto orribile a ricordarsi, avreste potuto un'altra volta, con lo stesso mezzo, inondare il palazzo e tutta la città, possedendo una pompa enorme adatta a questo scopo. Disse che la stessa forza che vi aveva permesso di portar via tutta la flotta al nemico vi avrebbe permesso di restituirgliela per semplice capriccio. Concluse di sospettare fortemente che nel fondo dell'animo voi foste un grossappuntista. E siccome il tradimento esiste prima nell'animo che nelle azioni, lui vi dichiarava formalmente traditore e ribelle e insisteva perché foste ucciso immediatamente. Il tesoriere rincarò la dose, mostrando le strettezze in cui si dibattevano le finanze imperiali per la spesa del vostro mantenimento, che tra poco sarebbe diventata intollerabile, e mostrò di dubitare che il ripiego di cavarvi gli occhi, anziché rimediare a questo guasto, l'avrebbe aggravato, essendo dimostrato che gli uccelli, quando sono stati accecati, mangiano ancora di più e ingrassano più presto. Se dunque l'imperatore e il consiglio erano in coscienza persuasi della vostra colpa, ciò bastava per condannarvi a morte, senza bisogno di altre formalità richieste dalla lettera della legge. Ma l'imperatore, non volendo assolutamente farvi morire, osservò che se il consiglio riteneva per voi troppo leggera la pena dell'accecamento, se ne poteva a questa aggiungere un'altra. E il segretario, vostro amico, supplicò timidamente di essere ascoltato, affinché potesse replicare all'osservazione del gran tesoriere sull'enormità della spesa necessaria al vostro sostentamento. Egli suggerì a Sua Eccellenza, che dirigeva le finanze dell'impero, di rimediare a quell'inconveniente scemando a poco la vostra razione, in modo che per la progressiva mancanza di cibo perdeste le forze e infine la vita. Allora 5 o 6.000 uomini potrebbero staccare la carne dalle vostre ossa e seppellirne i pezzi in vari luoghi per evitare ogni infezione, lasciando il vostro scheletro come un monumento degno d'esser conservato ai posteri. Così è stato deliberato all'amichevole grazie al benigno intervento del segretario. È stato dato ordine di tener segreta la decisione di farvi morire poco a poco di fame, ed è stata invece registrata nel verbale del consiglio la sentenza che vi condanna all'accecamento, che è stata approvata all'unanimità, meno il voto dell'ammiraglio Bolgolam. Entro 3 giorni il segretario del consiglio avrà ordine di recarsi da voi per leggervi gli articoli dell'atto d'accusa, e quindi farvi conoscere la grande misericordia di Sua Maestà e del consiglio nel condannarvi alla semplice perdita degli occhi a cui vi sottometterete, secondo l'opinione dell'imperatore, con la gratitudine e docilità convenienti. Arriveranno allora 20 chirurghi di Sua Maestà e, dopo avervi pregato di coricarvi in terra, vi scaricheranno con garbo 20 frecce simultaneamente in ciascuna pupilla. Ora tocca a voi provvedere come credete meglio. Io debbo andarmene alla chetichella come sono venuto, per eludere ogni sospetto.
Quando, partito Sua Eccellenza, fui rimasto solo, mi trovai in preda alla più crudele ansia. Quel sovrano, a differenza di quanto si era fatto fino allora, aveva introdotto l'usanza che quando la corte aveva emesso una condanna per soddisfare i rancori dell'imperatore o il malanimo di un favorito, Sua Maestà doveva dirigere al consiglio una locuzione in cui vantava la propria dolcezza e la propria clemenza in faccia a tutti riconosciute. La locuzione dell'imperatore fu poco dopo diffusa per tutto il paese e il popolo rimase esterrefatto a sentire tanti elogi della clemenza imperiale, perché tutti sapevano che quanto più sperticati erano questi elogi, tanto più ingiusta e crudele soleva essere la condanna a cui essi servivano di preambolo. Per conto mio, mi intendevo così poco di politica che non avrei saputo dire se la condanna pronunciata contro di me era giusta o no, rigorosa oppure mite. Quanto a difendermi, non ci pensavo neppure, perché avendo assistito altra volta a processi di questo genere, sapevo che i giudici formulavano la sentenza soltanto in base alle istruzioni ricevute e al volere degli accusatori influenti e altolocati. Per un momento ebbi l'idea di ribellarmi con la forza, e certo, così libero come mi trovavo, avrei potuto tenere testa a tutti gli eserciti dell'impero, e a furia di sassate mi sarebbe stato facile rovinare e disfare l'intera capitale. Ma presto respinsi con raccapriccio questo pensiero, ricordandomi del giuramento prestato nelle mani di Sua Maestà, dei favori che avevo ricevuto e del titolo di Nardac che mi era stato accordato. Né ancora ero così imbevuto dello spirito di corte da poter capire che la recente condanna mi scioglieva da ogni anteriore vincolo di gratitudine verso l'imperatore. Alla fine mi decisi. E la mia risoluzione sarà forse biasimata da qualche persona scrupolosa, la quale giudicherà temerario e scorretto da parte mia l'aver voluto conservare ad ogni costo i miei occhi, la mia libertà e la mia vita, nonostante i precisi ordini della corte. E certo, se avessi meglio conosciuto il modo di fare dei sovrani e dei ministri e il trattamento da loro usato verso accusati assai meno colpevoli di me, come imparai più tardi in altre corti, mi sarei assoggettato volentieri a una pena così mite. ma trasportato dalla focosa mia giovinezza e ricordandomi del permesso avuto dall'imperatore di recarmi a Blefuscu, mi affrettai, prima che scadesse il termine dei 3 giorni, a scrivere al mio amico segretario del Consiglio Segreto una lettera, partecipandogli la mia intenzione di partire subito per Blefuscu. E senza aspettare la risposta, mi diressi verso quella parte della costa dove stava ancorata la flotta. Presi un grosso vascello e vi attaccai una funicella. Poi mi spogliai e posi sul vascello il vestito e una coperta che avevo portato con me. Quindi staccai l'ancora del vascello e, tirandomelo dietro, un po' camminando e un po' nuotando, arrivai al reale porto di Blefuscu, dove una folla di popolo da un pezzo mi aspettava. Là mi furono date 2 guide per condurmi alla capitale, che si chiama nello stesso modo. Io le tenni in mano fino a che giungemmo a 200 yard dalla porta della città. Qui vi le posi in terra, pregandole di recarsi da un segretario di Stato per annunciarmi e fargli sapere che ero in attesa degli ordini di Sua Maestà. Dopo 1 ora tornarono ad avvertirmi che il sovrano, con tutta la corte, mi veniva incontro per ricevermi. Io feci altre 100 yards. Il re e il suo seguito scesero da cavallo e la regina e le dame lasciarono le loro vetture senza mostrare il più piccolo segno di paura. Io mi chinai fino a terra per baciare la mano alle loro maestà e dissi al re che, col permesso del mio imperatore e in ossequio alla mia promessa, ero venuto a procurarmi l'onore di conoscere un sì potente sovrano e ad offrirgli tutti i servigi che dipendessero da me e non contrastassero ai doveri che avevo presso l'imperatore di Lilliput. Della mia disgrazia non credetti di dover parlare, sia perché io stesso non ero regolarmente informato della faccenda, sia perché non desideravo che l'imperatore di Lilliput sapesse perché m'ero sottratto al suo potere. Non starò qui ad annoiare il lettore con la descrizione dell'accoglienza che mi fu fatta e che fu degna dell'ospitalità di un sì gran principe, né dirò degli incomodi sofferti in questo paese, dove per mancanza d'un letto e d'un ricovero dovevo dormire in terra, rinvoltato nella mia coperta. Capitolo 8. Fortunato accidente per cui l'autore può lasciare Blefuscu e ritornare dopo qualche altra avventura nella terra natale. Tre giorni dopo il mio arrivo nell'isola di Blefuscu, mentre passeggiavo sulla spiaggia rivolta al nord-est, scorsi a qualche distanza nel mare qualche cosa che mi parve una scialuppa rovesciata. Allora mi scalzai e mi spinsi per circa 300 yards nell'acqua. Potei così vedere che si trattava veramente d'una scialuppa, spinta verso la costa dalla forza della marea, dopo essere stata probabilmente staccata da qualche vascello durante una tempesta. Mi affrettai allora a tornare in città e chiesi al re di prestarmi 3000 marinai comandati da un viceammiraglio, con i 20 vascelli più grossi che gli restavano. Questa flotta salpò le ancore e, facendo il giro dell'isola, si avviò verso il punto della costa dove avevo scorta la scialuppa, mentre io mi vi dirigevo per la strada più breve. L'imbarcazione era oramai arrivata vicino a terra. Quando la flotta fu giunta, mi spogliai, entrai nell'acqua e camminai fino a 100 yards dalla scialuppa. Quindi, nuotando, la raggiunsi e avendomi i marinai gettato un cavo, ne attaccai un'estremità a un buco che era sul davanti della scialuppa e l'altra estremità a un vascello da guerra. Ma siccome perdevo piede nell'acqua, non potei continuare il mio lavoro e dovetti mettermi a nuotare dietro la scialuppa, spingendola con una mano. Così, col favore della marea, arrivai in un punto in cui potei toccar terra e stare con la testa fuori dell'acqua. Allora mi riposai qualche minuto, poi spinsi il battello ancora più avanti finché l'acqua mi arrivò alle ascelle. Il più era fatto. Allora presi altri cavi da uno dei vascelli e attaccandoli alla scialuppa e poi a 9 vascelli della flotta, con l'aiuto del vento e dei marinai, feci in modo da spingere l'imbarcazione a 20 tese dalla riva. Quivi potei avvicinarmi ad essa a piede asciutto e, avendola raddrizzata con l'aiuto di 2000 uomini muniti di corde e di macchine, vidi che era abbastanza in buono stato. Ci vollero altri 10 giorni e non poche difficoltà, né qui sto a riferirle, per far entrare il battello nel porto reale di Blefuscu, dove accorse un'enorme folla che si stupiva alla vista d'un vascello tanto colossale. Allora dissi al re che, avendomi la buona sorte fatto trovare quella scialuppa per recarmi in qualche altro luogo, dal quale sarei potuto tornare in patria, lo pregavo di far riparare il battello e di darmi il permesso di lasciare il suo stato. Dopo aver fatto qualche cortese opposizione, finì col permetterlo. Mi faceva assai meraviglia che l'imperatore di Lilliput non mi avesse più cercato dopo la mia partenza. Poi seppi che Sua Maestà, non immaginandosi mai ch'io fossi al corrente delle sue intenzioni, credeva soltanto ch'io fossi andato a Blefuscu col suo permesso per soddisfare il mio capriccio e che sarei in breve tornato. Ma alla fine, impensierito dalla mia assenza, dopo essersi consigliato col tesoriere e col resto della combricola, mandò a Blefuscu un alto personaggio con una copia dell'atto di accusa formulato contro di me e con l'incarico di far considerare a quel sovrano la grande mitezza della sentenza che mi puniva soltanto con la perdita degli occhi, aggiungendo che se entro 2 giorni non avessi fatto ritorno, sottraendomi alla giustizia, sarei stato privato del titolo di Nardac e dichiarato colpevole d'alto tradimento. L'inviato aggiunse che l'imperatore, nell'interesse della pace e dell'amicizia reciproca delle 2 nazioni, sperava che suo fratello, il re di Blefuscu, avrebbe disposto per farmi riportare a Lilliput, legato mani e piedi, affinché fossi punito da quel traditore che ero. Il re di Blefuscu prese 3 giorni per deliberare e poi rispose in modo molto regale e giudizioso. Fece considerare che mandarmi tutto legato all'imperatore non era possibile, che nonostante il ratto della sua flotta mi era debitore della mia favorevole intromissione nella conclusione della pace. Aggiunse infine che presto avrei tolto l'imbarazzo all'uno e all'altro, avendo trovato sulla spiaggia un prodigioso vascello capace di portarmi nel mare e che egli avrebbe fatto accomodare secondo le mie istruzioni. Sicché era da sperarsi che entro poche settimane ambedue i paesi si sbarazzassero da un peso tanto insopportabile. L'inviato tornò a Lilliput con questa risposta e il re di Blefuscu mi raccontò tutto l'accaduto, offrendomi confidenzialmente e in segreto la sua benevola protezione se volessi restare al suo servizio. Ma io, pur ritenendo sincera la proposta, avevo risoluto di non fidarmi più di principi né di ministri quando potessi farne a meno. Perciò ringraziai Sua Maestà della sua lusinghiera offerta, ma lo pregai di lasciarmi andare, dicendo che, avendomi la mia buona o cattiva stella fatto trovare una barca, ero deciso di sfidare l'oceano piuttosto che provocare un dissidio fra 2 sovrani così potenti. Il re non mi sembrò offeso dalle mie parole, anzi seppi che a lui, come alla maggior parte dei suoi ministri, la mia risoluzione aveva levato un peso dallo stomaco. Tutto ciò ad ogni modo mi faceva desiderare di partire al più presto e la corte, con non minor zelo, mi aiutò in tal proposito. 500 operai mi fabbricarono 2 vele per la barca, sovrapponendo 13 doppi della loro più grossa tela e cucendoli a modo di materasso. Le corde e i cavi me li fabbricai da me, intrecciando insieme 10, 20 o 30 dei loro. Dopo lunghe ricerche, trovai sulla spiaggia una grossa pietra che poteva servirmi d'ancora. Con molta fatica riuscii a fabbricarmi i remi e gli alberi, tagliando le piante più colossali, e in ciò fui molto aiutato dai falegnami dei reali cantieri. Mi fu dato il sego estratto da 300 bovi per ungere la barca e per gli altri bisogni. In un mese tutto fu pronto. Allora mi recai a congedarmi da Sua Maestà, che era uscita dal palazzo con tutta la real famiglia. Mi coricai a terra per aver l'onore di baciargli la mano, che egli mi porse molto benignamente. E così fecero la regina e i principi del sangue. Il re volle regalarmi 50 borse contenenti ciascuna 200 spurgus, oltre a un suo ritratto a grandezza naturale, che io misi subito dentro uno dei miei guanti per conservarlo meglio. Caricai sulla barca 100 bovi, 300 montoni, pane e acqua in proporzione, e tanta carne cotta quanta me ne poterono fornire 400 cuochi. Presi anche 6 vacche e 2 tori vivi e altrettante pecore e becchi, con l'idea di portarli nel mio paese per moltiplicarne la specie, e mi fornii anche di fieno e di biada. Avrei voluto inoltre portar con me una mezza dozzina di abitanti del paese, ma il re me lo vietò. Anzi, non solo mi fece perquisire accuratamente ogni tasca, ma volle che io gli giurassi sul mio onore di non recar con me alcuno dei suoi sudditi, neppure col loro consenso né per loro richiesta. Così, il 24 settembre 1701, preparata ogni cosa, verso le 6 di mattina spiegai le vele. Il vento era al sud-est e verso le 6 di sera avevo fatto circa 4 leghe verso il nord, quando scoprii un'isoletta, lunga circa mezza lega, in direzione di nord-est. Mi accostai e gettai l'ancora sotto vento. L'isola mi parve disabitata. Mi rifocillai e quindi mi addormentai. Il mio sonno durò 6 ore circa, perché il sole spuntò quando ero già sveglio da 2 ore. Essendo favorevole il vento, feci colazione, levai l'ancora e presi la stessa rotta del giorno avanti, guidandomi con la mia bussola tascabile, con la speranza di arrivare a una di quelle isole che ragionevolmente supponevo trovarsi a nord-est della terra di Van Diemen. Quel giorno non scoprii nulla, ma il seguente, verso le 3 pomeridiane, dopo aver percorso, secondo i miei calcoli, circa 24 miglia, vidi un bastimento in rotta verso sud-est. Aprii tutte le vele e dopo mezz'ora fui veduto. Il bastimento alzò la sua bandiera e tirò una cannonata. È inesprimibile la gioia che mi fece provare la speranza di rivedere ancora la mia diletta patria e i miei cari che vi avevo lasciati. Il bastimento ammainò le vele ed io lo raggiunsi verso le 5 o le 6 pomeridiane del 26 settembre. Fremetti di contentezza vedendo sventolare la bandiera inglese. Mi misi nelle tasche della giacca le vacche e i montoni e salii a bordo col mio piccolo carico di viveri. Mi trovai sopra un vascello mercantile inglese che tornava dal Giappone per i mari del nord e del sud. Lo comandava il capitano John Biddle di Deptford, ottimo gentiluomo ed eccellente uomo di mare. V'erano circa 50 uomini d'equipaggio, fra i quali riconobbi un certo Peter Williams, mio antico compagno, che parlò molto bene di me al capitano. Questi mi fece una gentilissima accoglienza e mi pregò di raccontargli da dove venivo e dove andavo, ed in poche parole lo accontentai. Dapprima credette che la fatica e i pericoli scampati m'avessero fatto perdere il cervello. Ma quando, per dimostrargli la verità del mio racconto, mi tirai fuori di tasca le vacche e i montoni, cascò dalle nuvole. Gli mostrai anche le monete d'oro che mi aveva dato il re di Blefuscu e il ritratto in grandezza naturale di Sua Maestà, con qualche altra rarità di quel paese. Gli regalai due borse di 200 sprugus ciascuna e gli promisi di fargli omaggio, non appena arrivati in Inghilterra, di una vacca e d'una pecora gravide. È inutile che io faccia il racconto delle traversate. Il 13 aprile 1702 eravamo arrivati alle dune. Disgraziatamente, durante il viaggio, i topi del vascello mi rubarono una delle pecore, ma il resto del gregge stava benissimo e, sbarcati che fummo, lo misi in una stalla di Greenwich. Durante il poco tempo che restai in Inghilterra, guadagnai molti denari mostrando quei minuscoli animali ai nobili e al popolo. E prima di rimettermi in mare li vendei per 600 sterline. Ma al mio ritorno non trovai alcuna traccia di quelle bestie, di cui credevo fosse molto cresciuta la razza, e mi dispiacque specialmente per le pecore, il cui finissimo vello avrebbe fornito un ottimo materiale alle nostre manifatture di lana. Restai 2 mesi soltanto con mia moglie e i miei figli. Una più lunga permanenza mi era vietata dall'insaziabile passione di vedere nuovi paesi. Sistemai mia moglie in una bella casa a Redriff, lasciandole anche 1500 sterline. Il resto delle mie sostanze l'ho presi con me, parte in denaro, parte in merci, sperando d'arricchire ancora. Mio zio John mi aveva lasciato in eredità alcune terre presso Epping, che mi rendevano 30 sterline, e avevo affittato a lunga scadenza la mia terra di Fetter Lane, che rendeva altrettanto. Perciò la mia famiglia non correva pericolo di essere ridotta all'elemosina. Mio figlio Johnny, chiamato così in omaggio dello zio, andava a scuola e studiava il latino. Mia figlia Betty imparava a lavorar d'ago e ora è maritata e madre di famiglia. Mi congedai da loro con molte lacrime da una parte e dall'altra e mi imbarcai sul vascello mercantile The Adventure di 300 tonnellate, comandato dal capitano John Nicholas di Liverpool. Ma il racconto di questo viaggio formerà la seconda parte del mio libro.